Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. Partiamo subito senza titoli oggi perché c'è una notizia che un po' sovrasta le altre, perché è molto probabile che Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza e da dopo l'uccisione di Ismail Haniyeh anche leader politico, sia stato ucciso. Secondo le informazioni che abbiamo al momento sarebbe stato tra tre miliziani di Hamas uccisi ieri sera a Rafah, nel sud della striscia di Gaza, e sembrerebbe che la sua uccisione non sia stata frutto di un lavoro di intelligence ma casuale. I militari che l'avrebbero ucciso si sarebbero accorti della somiglianza di uno dei cadaveri con Sinwar solo dopo avergli sparato durante uno scontro a fuoco. Il corpo è poi stato portato in Israele per l'esame del DNA per accettare se si trattasse davvero di Yahya Sinwar. Al momento non possiamo dire con certezza assoluta che Sinwar sia stato ucciso perché i risultati del test del DNA non sono ancora stati resi pubblici, ancora nessuna conferma ufficiale è arrivata da Benjamin Netanyahu e nemmeno da Hamas. Tutte le conferme che abbiamo arrivano per il momento da fonti di stampa. Tra mezz'ora però dovrebbe parlare pubblicamente il premier israeliano Benjamin Netanyahu e tutto lascia pensare che confermerà la morte di Yahya Sinwar. La notizia comunque è iniziata a circolare nel primo pomeriggio. Mi ha raggiunta in studio Shawki Senussi. Shawki, buonasera, come si è sviluppata questa notizia oggi?
Buonasera Martina, la notizia è iniziata a girare verso le 15:30 ora italiana. Su X, il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha scritto: durante un'operazione militare tre terroristi sono stati uccisi, l'IDF e lo Shin Bet stanno indagando sulla possibilità che uno dei terroristi sia Yahya Sinwar. Al momento non è possibile confermare l'identità dei terroristi. Subito dopo il ministro della difesa Galant ha implicitamente confermato la notizia. I nostri nemici non possono nascondersi, ha scritto su X. Li inseguiremo e li elimineremo. Un'ora dopo la radio militare ha annunciato che Sinwar è stato ucciso. La loro fonte si basa sui primi esami di medicina legali. Ricordiamo che Sinwar ha passato 22 anni nelle carceri israeliane, quindi lo Shin Bet, il Mossad, la polizia sono in possesso delle sue carte cliniche, anche perché fu curato per un tumore durante la detenzione. Nel frattempo sui social è iniziata a girare una foto del corpo di Sinwar. Secondo gli esperti è autentica al 100%. Cosa dice questa foto? Che Sinwar non era nascosto in un tunnel, come sostiene dal 7 ottobre 2023 il governo israeliano, indossava una tuta mimetica ed era armato. Sulla dinamica, secondo i media israeliani, ieri notte a Tal Sultan, un'area di Rafah, un piccolo gruppo dell'IDF in un'operazione di routine, questo l'hanno precisato più volte, si sarebbe scontrato con alcuni uomini armati. Nei combattimenti seguenti l'IDF avrebbe usato un razzo sparato da un carro armato per distruggere l'edificio in cui si erano riparati i miliziani di Hamas. Nell'edificio non c'era traccia di ostaggi. Il corpo di Sinwar sarebbe stato trovato per caso. Tra poco, come diceva Martina, parlerà Netanyahu. Dobbiamo stare attenti a quello che dirà, soprattutto sugli altri due miliziani uccisi. Erano dei semplici guardie del corpo o membri della leadership di Hamas? C'è una bella differenza.
Ecco Shawki, una cosa abbastanza incredibile è che, se quanto detto fin qui è tutto vero, Sinwar sarebbe stato ucciso per caso dopo un anno che lo si cercava e invece pare che non fosse in un tunnel, non fosse circondato da ostaggi. Che cosa può essere successo?
Questo è il grande mistero. Sicuramente ha passato del tempo nei tunnel, la maggior parte, ricordiamo, sono stati poi distrutti da Israele. Non sappiamo se sia stato costretto dai raid ad abbandonare questi tunnel. Forse non ha voluto morire seppellito in un bunker colpito da una bomba penetrante, come è successo a Nasrallah, Beirut. Comunque la leadership di Hamas potrebbe dire che Sinwar è morto combattendo Israele. La lotta armata si è sempre nutrita dalla retorica.
Grazie Shawki Senussi. Adesso ovviamente si apre tutta la grande questione della successione, cioè chi prenderà le redini di Hamas, chi parlerà con Israele per un eventuale accordo per un cessate il fuoco. Ecco, Sara Milanese oggi ne ha parlato con Paola Caridi, giornalista e autrice del libro Hamas, e però insieme sono partite dalla figura di Yahya Sinwar e dalla sua storia, sia personale che all'interno del movimento.
La figura di Sinwar è una figura che percorre tutta la storia di Hamas, nel senso che lui entra all'interno del movimento islamista già ai tempi dell'università, molto giovane perché era nato nel 1962, costituisce assieme a un altro esponente dell'ala militare, Rawi Mushtaha, il gruppo Al-Majid, che si prefiggeva di occuparsi, ahimè con estrema crudeltà, dei palestinesi sospettati di essere collaborazionisti con Israele. Fra 1988 e 1989 viene arrestato e da quel momento in poi comincia un'altra parte della sua vita. Gli oltre 20 anni trascorsi nelle carceri israeliane con una condanna all'ergastolo, in cui però non smette l'esercizio della politica, cioè la militanza di Sinwar in carcere continua tanto da diventare il leader della circoscrizione di Hamas nelle prigioni. Un terzo dei militanti palestinesi prima del 7 ottobre 2023 era considerato di Hamas. È estremamente rilevante dunque quando lui fa parte dei 1027 prigionieri palestinesi, non tutti di Hamas, liberati in cambio della liberazione del soldato israeliano Gilad Shalit. Sinwar comincia l'ascesa dentro Gaza, cioè rientra a Gaza e comincia questa ascesa politica che ne fa il leader di Hamas dentro la striscia di Gaza, leader controverso nel senso che viene considerato autocratico fin da subito, tant'è che la sua seconda elezione a capo di Hamas a Gaza nel 2021 non è stata così semplice, tanto è vero che ci sono voluti 3 ballottaggi perché lui fosse rieletto a capo di Hamas a Gaza, il che significa che era un leader controverso già dentro la striscia di Gaza, un leader che ha fatto da ponte fra ala politica e ala militare, fino a diventare leader di Hamas come organizzazione generale, e cioè capo del politburo generale di Hamas, quando Ismail Haniyeh viene ucciso in un omicidio mirato extragiudiziale il 31 luglio del 2024 a Teheran, il giorno dopo l'insediamento del nuovo presidente iraniano Pezeshkian. Sinwar ha sempre avuto un modello che sembra molto contraddittorio rispetto alla storia fra Hamas e Arafat, perché Arafat, come dire, è sempre stato un acerrimo nemico di Hamas, eppure per Sinwar il modello è stato Yasser Arafat. Tutti dicono che, come dire, la decisione del 7 ottobre è stata presa all'interno di Gaza e che la leadership di Hamas all'estero non ne sapesse nulla, se non alcuni minuti prima. Cosa significa questo? Questo significa sottolineare quanto lui giocasse anche una partita che era la partita non solo dentro Gaza, ma che era una partita all'interno della leadership che lo doveva qualificare come il prossimo leader, e così è stato. Cosa significa questo per Hamas? È una domanda che tutti ci poniamo, nel senso che c'è un leader di Hamas dentro Gaza dopo Sinwar? Questo è tutto da comprendere, perché ricordiamoci che Hamas è un movimento ridiventato clandestino dopo il 2007, e da quel momento in poi è diventato molto più opaco il movimento Hamas anche per chi l'ha studiato, e quindi è difficile comprendere quali siano adesso gli equilibri interni e chi stia, come dire, emergendo anche come leader all'interno del movimento islamista.
Ecco, in tutto questo lungo anno e passa di guerra, Benjamin Netanyahu e il suo governo hanno sempre indicato l'uccisione di Yahya Sinwar e quindi la decapitazione della leadership di Hamas come uno dei principali obiettivi della guerra. In questo senso sarà importante, come diceva anche Shawki, sentire il discorso di Netanyahu a breve. Ma potrebbe quindi questo essere un momento un po' di svolta per questo conflitto? Lo abbiamo chiesto a Meron Rapoport, giornalista israeliano del magazine Più 972.
Non è chiaro che cosa cambia, senz'altro è stato un simbolo per i palestinesi e anche per gli israeliani, ma che cosa cambia sul terreno è un po' troppo presto a dire. È possibile forse che se Israele, se Netanyahu vuole un accordo per liberare gli ostaggi in ritorno di un ritiro israeliano e un cessato di fuoco, sarebbe forse più facile per Netanyahu, perché potrà dire al pubblico israeliano: abbiamo ucciso Sinwar e dunque abbiamo avuto il successo e possiamo adesso andare per un accordo. Sarebbe un po' più facile per Israele, ma mi sembra troppo presto per sapere anche politicamente se è possibile, chi è il contatto adesso a Gaza, con chi si parla, può complicare le cose, ma se Hamas crolla non mi risulta, è un'organizzazione troppo con radici sul terreno che un leader ucciso non sarebbe la fine di un'organizzazione simile.
Anche perché l'abbiamo già visto quando anche è stato ucciso Haniyeh.
Yassin, il leader storico di Hamas, è stato ucciso nel 2004 e poi il suo successore è stato anche ucciso, Rantisi. No, questo non è che un'organizzazione così ecola, un'organizzazione basata sulla resistenza armata non cola così semplicemente.
Il rischio ora è che sia ancora più difficile portare a casa gli ostaggi, eliminato la persona con cui si doveva parlare.
Questo sì, ma credo che nessuno Netanyahu, di quanto sappiamo, era lui che ha rifiutato gli accordi precedenti, tutte le possibilità per un accordo. Allora, se lui penserà che questo è il momento di dichiarare vittoria e andare per un accordo, sarebbe più facile. Sì, c'è anche, non si sa chi è il contatto adesso a Gaza, ma anche prima non era molto chiaro, non si sa dove Sinwar è, che non comunica con l'esterno. Il problema è stato e rimane il governo di Netanyahu che decide di far finire la guerra.
E quindi, insomma, secondo te, nonostante fosse stato dato, appunto, come dicevo prima, l'uccisione di Sinwar come obiettivo, insomma, potrebbe benissimo essere che non fosse l'obiettivo e che ci siano altri obiettivi?
Credo che adesso l'obiettivo della guerra a Gaza non era Sinwar e non era il leadership di Hamas. L'obiettivo è di cambiare la geografia e la demografia della striscia di Gaza, di fare pressione sulla popolazione del nord di Gaza, di Gaza City e i suoi dintorni, di evacuare, andare su. E questo credo è l'obiettivo vero. Leadership di Hamas, di ostaggi, negli ultimi mesi questo obiettivo è diventato di meno. Gli ostaggi non interessa, sembra che non interessa veramente il governo in questo momento. Interessa cambiare in modo significativo la situazione a Gaza, cambiare tutta la demografia, la geografia di Gaza e spaccare la volontà dei palestinesi di ogni tentativo di autodeterminazione, spaccare questa volontà. Questo è l'obiettivo di Israele in questo momento.
Nel frattempo è arrivata la conferma ufficiale che il corpo era di Yahya Sinwar. L'esercito israeliano ha fatto un comunicato in cui si dice che gli esami hanno confermato l'identità di Yahya Sinwar.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
cambiamo argomento, andiamo in Bangladesh, perché il Tribunale per i Crimini Internazionali ha emesso un mandato d'arresto nei confronti dell'ex prima ministra del paese, Sheikh Hasina, che è rifugiata in India da agosto e dovrà presentarsi davanti alla corte il 18 novembre. Il tribunale indagherà per crimini contro l'umanità. Sentiamo il servizio di Elena Brizzi.
Da simbolo della democrazia a indagata per crimini contro l'umanità. I capi di accusa che hanno portato al mandato d'arresto nei confronti dell'ex prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, sono diversi. Dall'omicidio alla tortura, dalla sparizione forzata al rapimento, fino al genocidio. Sono almeno 94 i procedimenti penali a suo carico. Hasina è stata la prima ministra più longeva della storia del Bangladesh. Ha governato il paese dal 1996 al 2001 e poi dal 2009 al 2024. È figlia di Sheikh Mujibur Rahman, che nel 1971 ha dichiarato l'indipendenza del Bangladesh dal Pakistan. Suo padre ha fondato la Lega Awami, attuale partito di Hasina, ed è stato ucciso nel 1975 durante uno dei tanti colpi di Stato che affliggeranno il paese fino agli anni 90. Da quando Hasina è stata eletta premier, il Bangladesh ha attraversato una fase di grande sviluppo economico. Il reddito pro capita è triplicato, la condizione lavorativa delle donne è migliorata notevolmente e negli ultimi 20 anni 25 milioni di persone sono uscite dalla povertà. Ma secondo molti, il miglioramento economico ha riguardato solo le persone vicine al partito di Hasina e comunque è avvenuto a scapito di gravi violazioni dei diritti umani e di un generale peggioramento della democrazia nel paese. Dal 2009 ci sono stati almeno 600 casi di sparizioni forzate e centinaia di esecuzioni extragiudiziali, oltre a un aumento significativo di arresti e abusi. Molti dirigenti dell'opposizione sono stati arrestati con accuse fittizie. Le elezioni che negli anni hanno portato alla riconferma di Hasina sono sempre finite sotto accusa per brogli elettorali. Le ultime hanno avuto un'affluenza del 22% nel contesto di una campagna elettorale fatta di violenze e intimidazioni. 19 persone sono morte e altre sono state incarcerate in maniera arbitraria. Lo scorso luglio sono iniziate le dimostrazioni di massa che hanno portato al periodo più sanguinoso del paese dall'indipendenza del 1971. Le proteste sono partite dai movimenti studenteschi che si opponevano al sistema delle quote nell'assegnazione degli incarichi pubblici, molte delle quali assegnate ai reduci della guerra di indipendenza, che sono anche in gran parte i sostenitori del partito di Hasina. Ma anche quando la Corte Suprema ha modificato questo sistema, le proteste non si sono fermate, anzi sono aumentate in numero e intensità e si sono rivolte in maniera più diretta al governo. Su ordine di Hasina, la repressione dell'esercito si è fatta sempre più intensa. L'attuale Ministero della Salute ha stimato che negli scontri con la polizia almeno 1000 persone sono state uccise e circa 11.000 arrestate. Dopo l'assalto dei manifestanti alla residenza ufficiale di Hasina a Dhaka, l'ex prima ministra si è dimessa lo scorso 5 agosto ed è fuggita in India. Subito dopo, durante i festeggiamenti in piazza, la sede del suo partito è stata incendiata. Hasina, il 18 novembre, dovrà presentarsi presso il Tribunale per i Crimini Internazionali del Bangladesh, creato proprio dall'ex prima ministra nel 2010 per indagare sui crimini commessi durante la guerra con il Pakistan.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso è il momento del diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Ha avuto un obiettivo soprattutto l'apparizione di Kamala Harris davanti alle telecamere di Fox News, quello di rivolgersi ai repubblicani più moderati, in particolare i più anziani, la parte di pubblico di Fox News che non ascolta di frequente critica a Donald Trump, ma che al tempo stesso non appare entusiasta all'idea di votare per Donald Trump. L'intervista ha avuto momenti di grande tensione. Brett Baier, che ha condotto la conversazione, è uno dei conduttori di Fox più moderati, lontano quindi dagli eccessi trampiani di Sean Hannity, di Jesse Water, ma l'intenzione di mettere alle strette la candidata democratica, di solito molto vaga e evasiva nelle sue risposte, è apparsa evidente sin dall'inizio dell'intervista. Il clima teso è stato anche probabilmente l'effetto del momento, delle circostanze, cioè la registrazione era fissata per le 17 e doveva essere trasmessa alle 18 proprio su Fox News. Nell'ambito del programma Special Report di Brett Baier. L'accordo era che sarebbe dovuto durare 25-30 minuti. Il team democratico è però arrivato negli studi in ritardo di 15 minuti e ha subito spiegato che l'intervista sarebbe dovuta durare molto meno dei 30 minuti, forse 20 minuti hanno detto. Baier si è innervosito e si è innervosito ancora di più quando almeno 4 collaboratori di Kamala Harris hanno cominciato ad agitare platealmente le mani davanti a lui per chiedergli di concludere l'intervista. Di qui quindi il tono piccato, le frequenti interruzioni, tanto che a un certo punto Harris ha dovuto dire a Baier: posso finire di rispondere alla domanda? Da un punto di vista politico l'intervista ha rivelato almeno una cosa importante, davvero importante, cioè la presa di distanza di Harris da Joe Biden, mai così forte come appunto durante questa intervista a Fox News. Vorrei essere molto chiara, la mia presidenza non sarà per nulla una continuazione della presidenza di Biden, ha detto Harris, consapevole ormai del rischio rappresentato appunto per lei dall'essere considerata troppo legata ad un'amministrazione impopolare. L'intervista ha poi toccato altri temi, anzitutto l'immigrazione. Baier ha chiesto a Harris se le famiglie delle donne uccise dagli immigrati illegali meritano delle scuse da parte dell'amministrazione Biden-Harris. Harris ha risposto: parliamo di chi si è rifiutato di partecipare alle soluzioni, ha detto, con ovvio riferimento a Donald Trump, che ha fatto fallire un accordo per rafforzare la sicurezza e i controlli alla frontiera meridionale. Harris è stata però anche martellata sulla questione delle persone transgender. Baier infatti ha mostrato uno spot della campagna di Trump in cui si spiega che Harris è a favore del cambio di sesso per detenuti e immigrati illegali a spese del contribuente americano. Harris ha risposto facendo notare che terapie ormonali sono state messe a disposizione di gruppi di detenuti durante la stessa amministrazione Trump. In conclusione, è difficile dire quanto questa intervista servirà davvero ai democratici, non moltissimo probabilmente. È infatti improbabile che Harris sia riuscita a convincere settori significativi di elettorato repubblicano moderato nel corso di un'apparizione così breve, così tesa. Sicuramente eventuali guadagni tra i moderati non riusciranno comunque a recuperare i voti in uscita in settori fondamentali di elettorato democratico, in particolare neri, ispanici, giovani. È anzi possibile che questo corteggiamento dei moderati da parte di Harris allontani ancora di più segmenti di voto giovane e progressista, già delusi per le politiche dell'amministrazione in tema di economia e di guerra su Gaza.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso, come ogni giovedì, è il momento della nostra rubrica dedicata alla World Music, con la quale chiudiamo questa puntata con la rubrica di World Music. Torniamo in Medio Oriente, ma andiamo in Libano. Allora, prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Kodor El-Laik ha cominciato da ragazzo ascoltando metal ed è stato poi influenzato da Clash e Suicide. Dal 2010 è stato uno degli animatori della scena punk libanese, come cantante e leader di gruppi come Beirut Scum Society e Frenedly Faces. Polistrumentista, nel 2015 ha deciso di proseguire da solo, adottando il nome d'arte di Kid 14, e ha poi ingrossato le file della nutrita diaspora artistica libanese, scegliendo, come molti altri, Parigi. Kid 14 non è legato ad uno stile definito, si muove tra molti generi e sottogeneri, grosso modo tra post-punk, pop elettronico, noise, ambient, jazz, e sceglie di volta in volta la fisionomia da dare ai suoi album. L'ultimo, il quarto, è uscito in giugno, si intitola Heart is a Malady, e registrato nella capitale francese tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024, è stato interamente concepito, suonato e registrato da lui. Per l'occasione Kid 14 ha completamente rinunciato a far sentire la sua voce e anche all'uso dell'inglese, a favore di materiali d'archivio e campionamenti di poesia in arabo. Di Abdul Kacem Echebi, poeta tunisino morto 25enne nel 1934, una cui poesia è stata rilanciata dai manifestanti della rivoluzione tunisina del 2011 e poi della rivoluzione egiziana. Tibadr Shakir al-Sayyab, iracheno, morto nel 64, uno dei massimi protagonisti della poesia araba moderna, e di Mahmoud Darwish, il grande poeta palestinese. Fra ritmi elettronici, rumorismo e amare suggestioni jazz mediorientali di un sax, questi lacerti poetici si trovano immersi in atmosfere piuttosto dark, che sembrano raccontare il malessere del mondo arabo di oggi, frustrato nella sua domanda di democrazia e nella sua subalternità ai prepotenti interessi internazionali. Una realtà ben diversa dalle prospettive immaginate dal modernismo e dal progressismo che si sono espressi anche nella poesia araba e che l'attuale guerra in Medio Oriente illumina di tragici bagliori. Con i brani di Heart is a Melody, ma anche con alcune canzoni d'amore, sabato 19 ottobre Kid 14 prenderà parte, assieme al duo libanese di pop elettronico Snake Skin, di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse, a Music for Beirut, un concerto in solidarietà con il Libano organizzato a Gand, in Belgio, da Firas El Allak, regista e curatore artistico libanese attivo fra appunto il Belgio e Beirut. Intervistata a proposito di questa iniziativa di solidarietà da L'Orient Le Jour, quotidiano libanese in francese, Giulia Sabra di Snake Skin ha dichiarato: «Siamo attualmente in tournée in Europa, abbiamo lasciato il Libano qualche giorno fa ed è difficile. Nei nostri cuori e nelle nostre teste siamo in Libano. A Beirut abbiamo lavorato con il Beirut Synthesizer Center per raccogliere fondi per i rifugiati e a Gand continuiamo a farlo. Il ricavato del concerto sarà destinato ad associazioni che distribuiscono pasti e generi di prima necessità ai profughi a Beirut e a Tripoli, seconda città del Libano».
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.